File numero 6, pagina 33. Fra i provvedimenti concreti per la bonifica nazionale indicava l'allontanamento dei preti slavi, il trasferimento degli insegnanti slavi ancora rimasti e anche delle maestre italiane, che dovevano essere sostituite da maschi, considerati per la maggiore energia e severità, più adatti alla funzione assimilatrice. Proponeva inoltre che venisse ostacolata la crescita demografica della popolazione allogena e soffocata in germe la formazione di una nuova generazione di intellettuali. A questo scopo raccomandava di favorire l'emigrazione all'estero e nell'interno dell'Italia e l'insediamento stabile nei posti lasciati vacanti di famiglie italiane. Proponeva inoltre la creazione di un istituto finanziario col compito di rilevare la terra degli allogeni e di renderla adatta alla colonizzazione italiana. Occorre tutto coordinare con rigorosa fermezza al raggiungimento dello scopo che deve essere quello della progressiva espansione della nostra razza verso il confine Giulio. L'ente costituito a questo scopo fu l'ente di rinascita agraria delle Tre Venezie, che solo dal 1934 al 1938 espropriò 5.367 ettari di terra che furono dati a famiglie italiane. Come vedremo più avanti, l'ente Tre Venezie fu coinvolto anche nella politica di deportazione e di lavoro forzato degli sloveni della Venezia Giulia, in quanto sui suoi terreni di Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia, sorse un campo di lavoro per sloveni. Verso la fine degli anni 30, il linguaggio ormai in corrispondenza temporale con la promulgazione delle leggi razziali era impregnato del concetto di separazione razziale, oltre che di quello di bonifica nazionale. Infatti la frontiera avrebbe dovuto segnare la linea di spartizione di razze differenti. Tale obiettivo si poteva ottenere anche con l'impedimento di contrarre matrimonio con gente estera e favorendo l'invio di migliaia di ragazze che parlavano soltanto la lingua slava in qualità di domestiche presso famiglie italiane. Suggerimenti in questo senso al duce li diede nel dicembre del 1939 il capodistriano Italo Sauro. Italo Sauro, uno dei figli di Nazario Sauro, dopo essere stato uno dei principali esponenti del regime in Istria, dopo l'8 settembre del 1943 passò alla collaborazione con i nazisti. Dopo l'occupazione nazista, in un appunto al Duce, riferendo di un suo colloquio con l'SS Brigadeführer Günther, lo informava: «Per quanto riguarda la lotta contro i partigiani, io avevo proposto il trasferimento in Germania di tutta la popolazione allogena, compresa tra i 15 e i 45 anni, con poche eccezioni, ma i tedeschi non accettarono». Vedi bollettino numero 1, aprile 1976, dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione di Trieste. Italo Sauro, esperto di fiducia di Mussolini per le questioni etniche della Venezia Giulia, raccomandando che bisognava agire con decisione, perseguendo con accanimento la snazionalizzazione di queste popolazioni. Quello che più importa, premesso che a noi non necessita la pacificazione degli slavi e tantomeno il loro isolamento, è l'italianizzazione del confine orientale, giacché fino a quando vi saranno gli slavi su questo confine si avrà ragione di temere disordini e perturbazioni. Citato anche in Milica Casin Woins, Fascismo, Foibe, Esodo, Le tragedie del confine orientale, atti del convegno dell'ANED, Trieste, Teatro Miela, 23 settembre 2004. Dopo l'occupazione della Jugoslavia, Sauro, in un ulteriore memoriale, avrebbe espresso la necessità di estendere l'opera di snazionalizzazione ai nuovi territori annessi della provincia di Lubiana e della Dalmazia, con metodi ancora più drastici, ma con i soliti concetti. Forza e giustizia sono gli elementi sui quali gli slavi, come i popoli primitivi, fanno poggiare i troni. La forza soprattutto dovrà essere presente per reprimere con la massima severità. Con gli slavi la clemenza è debolezza. Questa massima severità si concretizzò fra le varie cose in quello che viene chiamato il secondo processo di Trieste, o processo Tomacic, dal nome di uno dei suoi imputati, che furono 72. Alcuni di essi erano stati catturati in Slovenia dopo l'occupazione. Il tribunale speciale si trasferì per l'occasione ancora una volta a Trieste, dove erano stati rafforzati i presidi militari e lo schieramento poliziesco e della milizia fascista. C'era ormai stata l'invasione della Jugoslavia e nel paese occupato era iniziata la guerra partigiana. Il processo doveva perciò servire soprattutto da monito contro gli aderenti al movimento di liberazione e agli antifascisti italiani che con esso solidarizzavano. Gli imputati erano per la maggior parte sloveni, ma anche alcuni italiani. Il processo finì in 2 settimane, con 9 condanne a morte e pesanti pene detentive. Uno degli inquisiti era morto in carcere in seguito alle sevizie subite negli interrogatori di polizia. Il 14 dicembre 1941 fu emessa la sentenza. Per decidere su queste condanne Mussolini si consultò anche con le autorità italiane di Lubiana, perché dessero il loro parere in base ai contatti che avevano con i collaborazionisti sloveni dell'interno. L'indomani mattina 4 dei condannati a morte, Pino Tomacic, Ivan Ivancic, Simon Kos, Iva Vandnal, furono condotti nel poligono di Opicina sopra Trieste e furono fucilati. Osserva giustamente la storica Milica Kasim Voins che più pressante si faceva la violenza, più forte si faceva la resistenza. Non fu un caso che dopo il 1941 le generazioni che il fascismo aveva educato ad essere italiane e fasciste entrarono nella lotta armata di liberazione nazionale. Nei mesi successivi la persecuzione degli sloveni e croati della Venezia Giulia si sarebbe rivolta non solo contro gli antifascisti e oppositori militanti, ma si sarebbe manifestata nelle forme più odiose dell'eccidio e della persecuzione di interi paesi. Valga per tutti l'esempio dell'eccidio di Ustie, un paese della valle del Vipacco in quella che allora era la provincia di Gorizia. Il giorno più nero nella storia del villaggio fu sicuramente l'8 agosto 1942, quando i soldati italiani dalla divisione alpina Giulia bruciarono fino a fondo il villaggio e uccisero 8 ostaggi. Il medico e lo scrittore dottor Danilo Loccar ha descritto il tragico evento dal suo punto di vista nel suo Sodni Dan Navasi. L'8 agosto è la giornata del ricordo delle tragiche vicende dei tempi di guerra e si celebra la commemorazione dei caduti in guerra. Dal sito www.vipavska-dolina.com vale la pena di ricordare che Ustie era in territorio annesso all'Italia nel 1918 e i massacrati erano cittadini italiani a tutti gli effetti, massacrati dall'esercito italiano. Come i fucilati italo-slavi, di forte bravetta, non vengono considerati fra i martiri dell'antifascismo, così questa strage non è contemplata fra quelle ricordate dall'antifascismo italiano, per il fatto appunto che furono italiani a compierla e non tedeschi, e che avvenne prima dell'8 settembre 1943, cioè prima dell'inizio ufficiale della riscossa antifascista da parte degli italiani. Se abbiamo indugiato nella citazione di alcune delle idee dei gerarchi fascisti sulla bonifica nazionale e sulle loro pratiche conseguenze sulle popolazioni della Venezia Giulia, è per mettere in evidenza che la successiva politica di deportazione di massa di sloveni, croati, serbi, montenegrini, jugoslavi nei campi di concentramento italiani non fu una scelta dettata dalle necessità della guerra, ma aveva le sue radici nel profondo razzismo antislavo del fascismo di frontiera, nei programmi di dominio sull'Adriatico e nella progettazione della bonifica nazionale contro sloveni e croati della Venezia Giulia, sviluppata per tutto il ventennio. Siamo a pagina 38. E c'è una fotografia che immortala cittadini jugoslavi fucilati dalle milizie fasciste 1942. L'aggressione nazifascista alla Jugoslavia. La repressione fascista contro sloveni e croati degli anni 20 e 30 divenne una vera e propria persecuzione razziale di massa con la Seconda Guerra Mondiale e l'aggressione nazifascista alla Jugoslavia. Il 6 aprile 1941, senza dichiarazione di guerra, inizia l'attacco dell'esercito tedesco e dell'esercito italiano. La seconda armata del generale Ambrosio, che insieme con ungheresi e bulgari invadono la Jugoslavia. Belgrado venne bombardata dall'aviazione tedesca e il paese, che allora era un regno, non aveva un esercito attrezzato né materialmente né moralmente per resistere a tanta sproporzione di mezzi e infatti si arrese nel giro di pochi giorni. La Jugoslavia venne smembrata e i vari pezzi divisi fra i partecipanti all'aggressione. All'Italia toccarono parecchi territori con i quali poté coronare il vecchio programma imperialista di dominio sull'Adriatico. Questo programma si delineò già in epoca risorgimentale, per esempio il friulano Pacifico Valussi nell'Adriatico in relazione agli interessi nazionali. Nel 1871 scriveva che l'Italia risorta nazione debba cercare le sue espansioni all'Oriente e curarsi quindi dell'Adriatico più che non sembra ancora preparata a farlo. Alcuni di questi territori vennero annessi in contrasto con il diritto di guerra che non ammette l'annessione di territori occupati nel corso di azioni belliche prima della stipula di un trattato di pace. Si confronti rapporti tra italiani e sloveni dal 1880 al 1956, relazione della Commissione Storico-Culturale Italo-Slovena in bollettino Slovit, Sloveni in Italia. www.slov.it 31 maggio 2001. E diventarono nuove province italiane: la provincia di Lubiana, la provincia di Spalato, la provincia di Cataro. Queste ultime, insieme con la vecchia provincia di Zara, formarono il governatorato di Dalmazia. Altri territori andarono a allargare le province di Fiume. Il Montenegro divenne un protettorato italiano e il Kosovo, con parti della Macedonia, fu annesso all'Albania, che era già sotto dominio italiano. Non si può fare a meno di osservare la somiglianza fra il piano nazifascista di smembramento della Jugoslavia e lo smembramento della Jugoslavia che si è attuato negli anni 90. Anche il distacco del Kosovo dalla Serbia trova nelle decisioni nazifasciste un impressionante precedente. La Croazia divenne un regno formalmente indipendente, ma il re, che però non si insediò mai, doveva essere l'italiano Aimone di Savoia, con il nome di Tomislavo II, con a capo l'ustasa Ante Pavelić, di fatto uno stato fantoccio, asservito prima agli italiani e poi ai tedeschi. L'aggressione nazifascista lo smembramento della Jugoslavia, la sua occupazione da parte degli eserciti dell'asse e l'imposizione di governi fascisti come quello dell'Ustasa provocarono un'impressionante sequenza di terrore e violenza con immani stragi di cui furono vittime i popoli della Jugoslavia, con la morte di oltre 1,5 milioni di persone. Nella provincia di Lubiana, sull'amministrazione fascista della provincia, vede il volume di Tone Ferenc, La provincia italiana di Lubiana, edito dall'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 1994. Quindi, nella provincia di Lubiana, annessa all'Italia, l'autorità civile fu costituita da un alto commissario nella persona di uno squadrista della prima ora, il triestino Emilio Grazioli, che si prefisse un programma di fascistizzazione della nuova provincia con la creazione di una serie di istituzioni tipiche del fascismo, a cui sperava che, in nome dell'anticomunismo, i ceti abbienti sloveni fossero disposti ad aderire. In effetti molti notabili e i vertici della chiesa lubianese furono disponibili alla collaborazione con gli occupatori. Invece la gran parte degli operai, degli artigiani, degli intellettuali, degli studenti e anche dei contadini sloveni non accettarono l'occupazione e già il 27 aprile del 1941 fu formato lo Svobodilna Fronta, il fronte di liberazione che, collegandosi al movimento di liberazione che ben presto sotto la direzione di Tito andava formandosi in altre parti della Jugoslavia, arrivò a vere e proprie azioni partigiane. La Dalmazia fu affidata a un governatore nella persona di un alto gerarca del regime, Giuseppe Bastianini, che governò con un'ampia autonomia decisionale e con polso molto duro, come l'ideologia di regime voleva che fossero trattati gli slavi. Bastianini si dedicò anche, come fecero Grazioli, Robotti e Roatta, nei territori della provincia di Lubiana e della provincia di Fiume, all'opera di snazionalizzazione dei croati e dei serbi della Dalmazia. Per esempio, già il 18 luglio 1941 fu emanato un decreto per l'espulsione dei dipendenti pubblici croati dagli uffici pubblici. L'italiano fu reso lingua obbligatoria per i funzionari e gli insegnanti. Si procedette alla italianizzazione dei toponimi. Le associazioni politiche croate vennero sciolte. Il clero posto sotto la giurisdizione del vescovo di Zara e imposto l'italiano anche nelle funzioni religiose. Nell'estate del 1942 Bastianini istituì un campo di concentramento, quello di Melada Molat, gestito dalla Direzione Generale della Polizia del Governatorato, in cui morirono in un anno 1,000 persone e che fu definito dal vescovo di Sebenico un sepolcro di viventi. Nel febbraio del 1943 Bastianini verrà sostituito da Francesco Giunta, lo squadrista di origine toscana che negli anni venti aveva martoriato Trieste. Fine del file numero 6, pagina 40.